Salve mucchietti d'ossa, lo so che vi siete guardati intorno cercando di capire se per caso avevate sbagliato programma. Purtroppo non è così. Questo è Pumpkin and Pike, lo speciale di Halloween di Jump and Spike. Io sono Alex, Uncle Creepy Maroldi, e oggi vi accompagnerò a fondo nel manicomio che è stato il campionato di volley NCAA di questa settimana. Ma prima di farlo, voglio ringraziare sentitamente chi ha avuto la follia di darmi un microfono in mano per questa stagione. Parlo di The Cutting Edge Radio, dove all'interno del loro empio palinsesto potrete trovare un sacco di programmi sul basket, sul football americano e sugli sport americani di ogni genere. Questa settimana abbiamo anche introdotto uno sport con delle lame sul ghiaccio, puck drop mi sembra che si chiami, sì, e anche un altro che parla di santi, che poi in realtà santi non sono, anche perché ho lasciato fuori il loro quarterback dal fantasy football di questa settimana pensando che sarebbe rientrato un po' più soft, e quindi vi assicuro che di santità ce n'è stata veramente poca. Abbiamo aggiunto un altro podcast dove persone lanciano delle palle color zucca all'interno di cestini, The New Chapter si chiama, sì, andate ad ascoltarlo, vi accompagneranno volentieri all'interno del loro mondo di follia. Allora, detto questo, ragazzi, ciao a tutti, non potevo andare avanti così tutta la puntata, altrimenti mi giocavo i pochi ascoltatori che avevo racimolato la puntata precedente, puntata che è piaciuta tanto, sono veramente felice. Purtroppo mi dispiace, e Nick questa settimana non è qui a farmi compagnia, ma mi ha assicurato che tornerà dalla prossima e registreremo ancora insieme, quindi portate pazienza ancora un po', ci sono solo io questa settimana. Come avete sentito dall'introduzione, ho cambiato un po' di cose perché mi piaceva fare una puntata un po' particolare su Halloween, e anche perché si è sposato esattamente con una follia di risultati che è capitata questa settimana all'interno della NCAA. Ma cominciamo come sempre dal nostro review settimanale, dove vi parlerò di quello che è successo. Come detto, tantissime cose molto interessanti, tantissimi risultati a sorpresa, tant'è che la sigla del sottosopra di Stranger Things secondo me ci stava più che ad hoc in questa puntata. Ci lasciamo il piatto forte alla fine, quindi passiamo subito alla partita di Baylor del sabato, che batte 3-1 West Virginia e riprende la sua corsa alla Big 12. Una vittoria non così scontata visto quanto è stato messo in campo nella sfida di mercoledì contro Texas, ma pur sempre una vittoria si tratta. Sconfitta inaspettata e pesante per Stanford, per la terza settimana scende in campo senza Plummer e rimedia un secco 3-0 da una combattiva e ben allenata UCLA, che questa settimana si toglierà più di qualche soddisfazione a ranking, e in questo caso Nicola mi aveva scritto anche un messaggio dicendomi alla faccia che l'avevo data per una squadra in crescita, UCLA, che doveva anche lavorare tanto, lo so, facciamo questo podcast per essere smentiti e io ve lo ricordo. Nella sfida di domenica Stanford vince, non senza qualche patema d'animo, la sfida contro USC, sotto 2-0, 23-25 e 26-28, riprende un po' le redini del gioco grazie a una Kendall Keep straordinaria che fa segnare il suo record personale con 23 attacchi e un'efficienza del 35%, 2 muri e 4 difese. Molto bene anche Adriana Fitzmorris con 14 attacchi vincenti, 32% di efficienza, 4 muri. Madeline Gates 13 attacchi, 4 muri, mentre USC, che è la settima sconfitta consecutiva con le Cardinals, ha in Kalia Lanner la sua migliore realizzatrice e fa segnare 20 attacchi vincenti, un ace e 12 difese. Segue Kalen Housen con 19 attacchi, record personale. Alla fine dell'incontro Stanford chiude con il 29% in attacco contro il 15% di USC. Assenze importanti da entrambe le parti, perché se Stanford ha tenuto ferma sulla sideline la Plummer, USC ha dovuto fare a meno dell'infortunata Brooke Botkin. La prima certezza di questa settimana nei pianeti della classifica è Pittsburgh, che battendo in trasferta Notre Dame e Louisville, entrambi gli scontri per 3-0, allunga sulle due inseguitrici e mette ancora di più in sicurezza il suo dominio in ACC. Entrambi gli incontri comunque non sono stati proprio una passeggiata. Tutti e sei i set che ha giocato Pittsburgh hanno visto gli avversari delle Panthers andare oltre i 20 punti, ma Pittsburgh non si è mai scomposta e nemmeno subendo ben 13 muri da Louisville è sempre rimasta attenta e con l'ottima distribuzione che la contraddistingue in questa stagione. Mette sugli scudi la Lund, assoluta e indiscussa leader di questa squadra, Williams e Van Bruskin, che insomma hanno giocato il ruolo da leone in queste due partite. Non voglio parlare di Akeo perché ho già tessuto le lodi e sicuramente ne parleremo meglio con chi ha più potere di me per parlare dei pareggiatori. Sorride ne ben ragione Texas, che appunto gioca una super partita in casa contro Baylor, e nella giornata di sabato conquista un bellissimo 3-0 contro Kansas, restando così imbattuta alla testa della Big 12 con un rotondo 8-0 di record. Inizia bene la settimana Nebraska, che batte Indiana 3-1, 22-25, 25-13, 25-16, 25-14. Lawrence Stevens la migliore delle Huskers, con 17 attacchi vincenti, il 39% di efficienza e 6 muri. Segue Jet Sweet con 14 attacchi vincenti, 32% un muro, e Lexi Sun con 13 attacchi vincenti, 3 ace e un muro. Nel giorno successivo invece una sconfitta a dir poco inaspettata, anche perché anche qui avevo dato per morta Purdue, però così non è successo. E chi si deride veramente in Big Ten è Wisconsin, che continua a vincere 3-0 contro Michigan State il venerdì e 3-1 contro Michigan la domenica. 10-0 il suo record all'interno della conference, primo posto della Big Ten e in solitaria e tutto bene. Anche Minnesota continua la sua marcia con in Big Ten con due vittorie, quella contro Michigan è maturata per 3-2, mentre quella contro Michigan State la domenica per 3-1. Penn State inizia la sua settimana battendo 3-2 Illinois e sabato prosegue vincendo 3-0 contro Maryland. Washington subisce l'upset da Utah 3-1 in casa delle Utes, ma si riscatta vincendo domenica 3-1 fuori casa contro Colorado. Nella Big East le due squadre a ranking non hanno nessun problema, proseguono la loro marcia, sia Creighton che Marquette battono le loro avversarie 3-0, doppia sfida per Creighton contro Providence, 3-1 Marquette contro St. John's e 3-0 contro Seton Hall, e entrambe queste formazioni restano appaiate nella Big East, nella classifica della Big East a una sola lunghezza di distanza. Bellissima sfida a distanza tra San Diego e BYU nella giornata di giovedì. Le Cougars affrontano e vincono contro Loyola Marymount per 3-1, mentre le californiane subiscono un pesantissimo upset contro Pepperdine, riaprendo così in maniera abbastanza clamorosa la corsa al titolo della West Coast Conference. Nella giornata di sabato le due teste di serie della conference si scambiano gli avversari, ma questa volta entrambe le formazioni compiono il loro dovere. BYU batte Pepperdine 3-0 e San Diego con identico risultato ha la meglio su Loyola. Adesso la situazione in West Coast Conference è davvero interessante, perché le Cougars e i Toreros appaiate in testa a quota 9-1, segue Pepperdine con un 7-3, mentre praticamente fuori dai giochi la prima inseguitrice 6-4 di record è Santa Clara. Florida senza troppi problemi batte Alabama, Tyler Hall con 15 attacchi vincenti e un ottimo 48%, bene anche Lauren Doyle con 7 attacchi vincenti, 54% di efficienza e 3 muri, e in totale le Gators contro Alabama attaccano con un dignitosissimo, anzi direi più che buono, 39% di efficienza. Vittoria importante, non troppo scontata, per 3-1 contro Tennessee. Le Gators mantengono il primo posto nella conference in comproprietà con Kentucky ad una sola lunghezza di vantaggio da Georgia. Vince ancora Colorado State 3-0 contro Nevada e contro San Jose State, porta il suo record a 20-1 con 19 vittorie consecutive e mantiene la testa della Mountain West Conference con un bellissimo 10-0. Sarà praticamente decisiva per la vittoria finale della conference la sfida di questa settimana contro Wyoming, che è la seconda forza della Mountain West. Avevo detto che Cal arrivava in battuta a fine ottobre e invece tac, come si dice, sotto sopra. Settimana proprio da dimenticare per Cal, che perde entrambi gli scontri contro USC e contro UCLA per 3-1. Due brutti stop che costano molto cari alle Golden Bear e che trasformano praticamente la Pac-12 in un'autentica gara senza esclusione di colpi. Stanford guida il gruppo con 8-2 di record, a seguire quattro formazioni: Cal, Washington, Washington State e UCLA a 7-3, e poi seguono Utah e USC a 6-4. Si preannuncia un finale di stagione a dir poco scoppiettante per questa conference, che comunque sia dall'inizio del campionato si diceva che era molto molto complicata. Kentucky vince 3-0, 25-17, 25-13, 25-21 contro Louisiana State. Lady Edmond guida un attacco ottimamente bilanciato, come abbiamo detto la settimana scorsa con Nicola, con 10 attacchi vincenti e 23% di efficienza. Seguono Leah Meyer con 9 attacchi vincenti, 0 errori su 12 tentativi e 75% di efficienza. A cui si aggiungono anche 5 muri. Alla fine Kentucky chiude con un buon 32% di efficienza di squadra e invece le Tigers solo il 7%. Molto bene anche la seconda sfida della settimana contro Mississippi, vinta per 3-1 dalle Wildcats, che come detto continuano a rimanere al passo di Florida all'interno della loro conference. Altra sconfitta contro un'avversaria ranking per Illinois, questa volta è il turno di Penn State, che supera le Illins per 3-2. Va dato atto comunque alla squadra di Chris Thomas di aver venduto molto cara la pelle e per ampi dati della partita di essere anche sembrata in grado di poter portare a casa l'incontro. Dopo aver vinto i primi due set ha avuto un classico calo di tensione nel terzo, che ha chiuso perdendo 25-15 in favore di Penn State appunto. Ma quella che poteva essere una mazzata si è rivelata invece una scossa per le Illins, che nel quarto set si giocano tutto e per tutto e perdono 30-28. Un'altra mazzata psicologica di questo quarto set poteva lasciarle stordite e invece provano a giocarsi anche il quinto e lo perdono alla fine 15-13. Va detto comunque in ordine del vero che entrambe le formazioni hanno messo in campo un ottimo volley e le percentuali singole e di squadra ne sono comunque la testimonianza. Nella giornata di sabato Illinois batte Ohio State 25-21, 26-24 e 25-17 con Jacqueline Cade sugli scudi, 13 attacchi vincenti, 32% di efficienza, 2 ace e 7 difese. Segue Gabby Gonzalez per Ohio State, 12 attacchi vincenti, un ace, un muro e 4 difese. Settimana da montagne russe per Utah, che vince, convince e rifila l'upset a Washington per 3-1. Ottima prestazione di Dan Drews, 20 attacchi vincenti, 40% di efficienza e 3 ace, mentre per le Huskies, Karabayema, 13 attacchi vincenti e 4 muri. Montagne russe perché poi nella giornata di domenica subisce la sconfitta per 3-2, cioè l'upset dall'altra parte, contro Washington State. Altra vittoria per Rice, questa volta per 3-1 contro Florida International, continua a tallonare Western Kentucky all'interno della conference. Finalmente una bellissima settimana per le Boilermakers, che battono Iowa 3-1 venerdì e che sabato invece sconfiggono al tiebreak Nebraska davanti a un Holloway Gymnasium gremito che festeggia un risultato che possiamo definire praticamente storico. Tutto facile per Hawaii, che batte 3-0 Cal State, Fullerton e Irvine, e si appresta a vivere la settimana decisiva della sua stagione, dove affronterà l'Università di Santa Barbara e Cal Poly, e alla fine di queste due partite probabilmente uscirà la principale pretendente, se non quasi la vincitrice del titolo della West Coast Conference. Di San Diego ne abbiamo già parlato prima, quindi passiamo a Western Kentucky, che vince entrambe le sfide per 3-0 e continua a mantenere a distanza di una vittoria Rice all'interno della conference. Ottima settimana di Washington State, che batte 3-0 Colorado fuori casa e rifila un bel upset per 3-2 a Utah. Missouri vince agevolmente per 3-0 sia contro Arkansas che contro Mississippi State, rispettivamente terz'ultima e penultima della SEC, restando così aggrappata al ranking e tenendo vive le possibilità di accedere poi all'interno alla fase regionale. Molto bene, questi erano un po' i risultati di questa settimana e passiamo un po' adesso alla partita clou di quello che è stata la settimana scorsa, che è stata giocata mercoledì, e poi il piatto forte di questa settimana di college volleyball. Texas Baylor è stata una partita veramente molto particolare. È arrivata la prima sconfitta stagionale per Baylor, ultima squadra imbattuta all'interno del ranking, ed è arrivata contro una diretta concorrente per la Big Ten. Scusate, la Big 12. Una partita che Texas ha letteralmente dominato sotto ogni punto di vista, sia per quello del gioco che dei numeri, perché oltre i parziali che parlano praticamente da soli, 25-19, 25-10 e 25-19, Baylor ha attaccato con l'8% contro il 34% di efficienza delle Longhorns. 24 errori contro gli 8 di Texas, 9 ace di Texas contro uno solo, avvenuto tra l'altro solo nel terzo set ai giochi oramai chiusi. E Baylor resta in campo praticamente solo nel primo set, e poi anche nel terzo, nonostante il parziale sia praticamente identico a quello del primo, ma guardando la partita si vede benissimo che non è così. Dicevamo appunto che. Sì, l'aggressività di Texas al servizio, dove Eggleston ha fatto ben 5 di 9 ace delle Longhorns, è stata l'arma migliore di Texas. A conferma di Eggleston, appunto, che è la miglior giocatrice nel fondamentale del servizio della Big 12. Benissimo anche il muro, Texas ne ha fatti 12 contro i 4 di Baylor. Tutta questa attenzione ed aggressività ha portato poi anche a ottimi numeri in attacco, con Baylor che veniva sistematicamente bucata dal gioco sulle bande, e quando riusciva a opporre un muro quantomeno discreto, decente, a Baylor, le Longhorns, a, Long, alle, a Texas Longhorns le usava molto bene l'arma dei mani fuori. Dall'altra parte, per le Bears questo non è per niente successo, invece ha sofferto tantissimo in attacco e alla fine ha dovuto appoggiarsi unicamente a Priestley, che però ha tenuto veramente molto bene il campo, e lo dico anche da un punto di vista psicologico perché si è dimostrata veramente leader della formazione, ha cercato sempre in ogni momento della partita di sostenere ed aiutare le sue compagne senza mai perdersi d'animo anche nei momenti dei più bui dei set. Devo veramente fare i complimenti a questa giocatrice perché ha dimostrato una tenuta anche psicologica nei momenti difficili che non è da tutti. Complimenti, molto brava. E appunto è stata però l'unica a terminare di attacco per le Bears, che sono diventati monodimensionali, e questo ha favorito ulteriormente il gioco di Texas nella coordinazione muro-difesa. E Texas poi è un'università che secondo me fa storicamente del fondamentale a muro e del gioco al centro una delle sue armi migliori. Nella puntata precedente abbiamo accennato al famigerato mostro a tre teste, diceva Nick, che in questa occasione ne ha aggiunto anche una quarta, perché Fields, la freshman, ha giocato una partita veramente sublime, a cui aggiungiamo appunto le ottime prestazioni di Eggleston, come abbiamo detto prima, White e anche Butler. Per Baylor comunque non è tutto perduto, in ogni caso ci sarà l'esame di riparazione da giocare nella sfida di ritorno a casa delle Bears, e se anche la cornice di pubblico, che è veramente stato meraviglioso, andate a vedervi la partita per capire cosa può voler dire giocare in casa delle Longhorns, per certi versi può essere stato appunto il pubblico un fattore un po' destabilizzante per Priestley e compagne, al ritorno facendo un po' tesoro di questa esperienza potrebbero però cercare di fare meglio sfruttando anche un pochino quello che è il loro fattore campo e insomma l'hype che verrà generato da questa sfida. Al momento però l'unico che sorride è Coach Elliott, e può pensare che ora la Big 12 dipende veramente solo e esclusivamente da loro, dai suoi risultati e dalla sua squadra. Mentre Maguire ha dovuto rimandare la partita della sua famigerata vittoria numero 100 di 1, perché poi contro Iowa, se non ricordo male, sì, Iowa, ha vinto ed è arrivato a 100, però sono certo che avrebbe preferito farlo nella sfida contro Texas, e perdendo questa cosa non lo avrà fatto dormire per almeno un paio di notti. Passiamo alla Pac-12, perché è stata una settimana, come abbiamo detto appunto, ribadito più volte in questa puntata, una settimana incredibile dal punto di vista dei risultati. I UCLA batte a sorpresa Stanford con un secco 3-0. Alla fine quello che ha fatto la differenza è stata la capacità delle Bruins di non commettere errori nei momenti importanti dei parziali, specialmente nel secondo set, che è stato probabilmente il più combattuto e quello che poteva effettivamente riaprire la partita. I numeri secondo me raccontano una storia che potrebbe sembrare diversa da quella che in realtà si vede, nel senso che le Cardinals non hanno mai dato l'impressione di cedere di schianto, ma allora è stata una lenta presa di consapevolezza che la partita non riusciva a girare nel verso giusto. Sono state doppiate in attacco, l'efficienza in attacco, 15% contro il 30% di UCLA, superate in fase difensiva, 36 difese per le Cardinals e 48 per le Bruins. E come individualità UCLA sono tre le giocatrici in doppia cifra: May con 12 attacchi vincenti, Ryan con 11 e Hendrich con 10, mentre per le Cardinals Fitzmorris e Kip si fermano a 9, e McClure e Gates, che è la grande ex di questa partita, hanno segnato solo 8 punti in attacco. Allora, se mi chiedete un giudizio sul fatto che l'assenza di Plummer possa aver influito o meno su questo risultato, sono molto titubante, nel senso che sì, sicuramente avere una Plummer in più in campo faceva tutta la differenza del mondo. Sarebbe effettivamente potuto andare diversamente? Non credo, perché questa UCLA ha messo in campo veramente tutto per poter vincere questa partita e ha giocato una grandissima prova giocando una pallavolo, non dico perfetta perché non lo è stata, ma comunque di altissimo livello, che invece Stanford non ha fatto. Rimaniamo sempre nella Pac-12, questa volta parliamo di Cal contro University of Southern California, perché le Trojans trovano una vittoria contro una squadra ranking che fa tornare un pochino di sereno dopo le tante fatiche. 3-1 risultato finale, 25-14, 25-19, 21-25 e 25-19, con Kalia Lanier che chiude con 26 attacchi vincenti. Grande merito di USC è quello di essere rimasta costante durante tutta la gara: 38% di efficienza nel primo set, 39% nel secondo, dove invece Cal subisce veramente tantissimo l'aggressività imbattuta di USC, forse addirittura un po' troppo aggressiva, perché a fine partita segna ben 17 errori al servizio. Ma comunque questa tattica alla fine paga molto bene, anche in termini di muro, dove USC domina con Jasmine Gross che a fine partita mette a segno ben 11 muri. Come detto, la tattica appunto azzeccata, perché Cal sembra veramente l'ombra della squadra che fino ad ora aveva spadroneggiato in Pac-12. Meno 13% di efficienza nel primo set, 6% nel secondo, errori praticamente si è visto nelle prime due frazioni. Finalmente poi però nel terzo si rivedono due squadre in campo e infatti il parziale poi va a favore delle Golden Bear. Si tratta però di un fuoco di paglia, perché poi al cambio campo è subito USC che riprende in mano l'inerzia della partita e preme sull'acceleratore, mette subito le cose in chiaro inizio set, e visto che siamo sotto Halloween sente l'odore del sangue delle avversarie e fa suo set e partita. A livello di squadra, Cal chiude con l'8% in attacco, mentre USC comanda a muro con 15 muri vincenti contro i 4 di Cal. Lanier, come detto, 26 attacchi vincenti, 5 errori su 59 tentativi, 40% di efficienza in attacco, un ace e due muri. Molto bene anche Jasmine Gross con 7 attacchi vincenti, nessun errore su 15 tentativi, un bel 47% di efficienza, un ace e 11 muri, come avevamo detto. Per Cal, Mima Mirkovic, 14 attacchi vincenti per lei, però un misero 8% in attacco, è comunque stata la più positiva della sua squadra. E diciamo che se si pensava che per le Golden Bear questo fosse solo un incidente di percorso, purtroppo ci si deve ricredere molto presto, perché un'altra partita che va doverosamente analizzata è il 3-1 di UCLA a Cal. Seconda sconfitta consecutiva da un avversario di conference, e non so se attribuire il risultato più a una settimana in colore delle Golden Bears oppure a un'ottima doppia prova delle Bruins. Fatto sta che la partita è entusiasmante e tirata praticamente in ogni frangente. Due formazioni che riescono a tenersi testa molto bene, con UCLA che ha in May l'autentica matatrice della giornata, 21 attacchi vincenti per lei a fine gara. E se il primo set è un'autentica lezione di attacco da parte delle Bruins, che chiudono il set con 21 attacchi vincenti, un errore, 37 tentativi e il 54% di efficienza, nel secondo set le cose tornano in equilibrio, ma ciononostante è UCLA a spuntarla con uno strappo decisivo a metà set che riesce a portare il parziale sul 22-14 e poi controlla ogni tentativo di rimonta di Cal con Lauren Forte e Mima Mirkovic, i terminali d'attacco sempre molto pericolosi, che provano di tutto per rientrare in partita ma non riescono. Quarto set da cuori forti, dove le Golden Bears attaccano molto meglio delle avversarie, 36% contro il 26%, ma solo un colpo di coda delle sue giocatrici di esperienza, la senior Hines e la junior Anderson, che tra muro e attacco non permettono un troppo severo, effettivamente, 3-0 in favore di UCLA. Il quarto set vede calare entrambe le formazioni in attacco e chi ha la peggio poi è proprio Cal, che con il 7% contro il 17% di UCLA non riesce a ricucire i pesanti break subiti. Alla fine per UCLA la May 21 attacchi vincenti, 5 errori, 47 tentativi e il 34% di efficienza, guida l'attacco, mentre per Cal Loren Forte 17 attacchi vincenti, 6 errori su 31 tentativi e il 35% di efficienza. Alla fine i numeri di squadra fanno notare una differenza sostanziale solo negli ace, 6-2 per UCLA, anche se alla del dire la verità è costato ben 9 errori dai 9 metri per le Bruins e invece solo 4 per Cal. In chiusura di analisi della Pac-12, insomma, concedetemi una piccola analisi della classifica, perché come ben detto in fase di review è veramente una bolgia. Ci sono 7 formazioni con 2 vittorie di distanza che si danno battaglia per la vittoria della conference, e credo che in questo momento sia quella la conference più interessante, quella anche più combattuta. Siamo ben oltre la metà quasi a metà del percorso delle sfide di conference, perché sostanzialmente manca solo un altro mese, il primo di dicembre usciranno la lista delle 64 ammesse alle fasi regionali e questa è probabilmente la conference più combattuta. Passiamo adesso a un altro interessantissimo upset di Week 9, quello rifilato da Purdue a Nebraska. In casa le Boilermakers conquistano finalmente una vittoria prestigiosa contro le Huskers, che mancava dal 2013. 23-25, 25-23, 25-17, 25-20 e 15-18 il parziale nei set, dove Nebraska viene letteralmente bloccata dal muro di Purdue, 16 muri contro 5 a fine partita. Commette tanti troppi errori in attacco, specialmente nel primo e nel secondo set, 31 contro 18, nel 1 contro 18 è il risultato finale ovviamente, e non riesce a mantenere la lucidità necessaria per provare a restare a contatto con le padrone di casa nel tie break, che chiude con un desolante 0% di efficienza in attacco. Newton 17 attacchi, 3 ace e 5 muri, Cleveland 13 attacchi, 4 ace e 6 muri e Muir sono le migliori leggiatrici di Purdue. Per Nebraska invece Stivrins e Sun, con 18 attacchi vincenti a testa, tengono in piedi un po' la baracca, mentre la freshman Kubi paga dazio e segna solo 12 punti a tabellino, commettendo 10 errori, chiudendo con il 5% di efficienza. La Big Ten è una conference veramente molto dura, l'abbiamo già detto, diciamo, dall'inizio stagione, infatti non c'è nessun riposo per queste due formazioni, già in questa settimana appunto saranno chiamate a partite veramente molto difficili contro Penn State per le Huskers e contro Minnesota per le Boilermakers. Sempre parlando di Big Ten, abbiamo detto appunto che Wisconsin sta prendendo il largo e sta raccimolando vittorie per centrale quella che sarebbe un'importante conquista della Big Ten, non solo da un punto di vista, diciamo, prettamente di risultati e di fasi regionali eccetera, ma anche da un punto di vista più prestigioso, ecco. Passiamo adesso, come di consueto, a fare una analisi del ranking, ranking che è letteralmente stravolto, rimescolato in una maniera incredibile, perché in testa troviamo Texas con 43 voti per il primo posto, passato dalla quarta posizione alla prima. Segue Pittsburgh che passa dalla terza alla seconda con 18 voti per la vittoria, per il primo posto. Al terzo posto scende Baylor che perde due posizioni, un solo voto per lei. Al quarto Wisconsin che ne guadagna due, viste le sconfitte di Stanford. E Stanford appunto al quinto posto, perde tre posizioni. Poi Minnesota e Penn State. Nebraska scende dal quinta all'ottava posizione. Creighton, Marquette e BYU tutte e tre conquistano una posizione. Ne perde tre Washington. La prima che rimane ferma dove era la settimana scorsa al tredicesimo posto è Florida. Segue anche Colorado State, anche lei ferma alla quattordicesima posizione come la settimana precedente. Sale Kentucky di una, dalla 16 alla 15. Ne guadagna ben 4 e è il salto più in alto della settimana, dalla numero 20 al numero 16 Purdue, grazie all'ottima vittoria contro Nebraska. Sale Utah, anche Rice guadagna una posizione, scende Illinois di 2, California ne perde ben 5, passando dalla 15 alla 20, rimane fissa Hawaii alla 21, ne recupera 2 Washington State, rimane ferma Western Kentucky alla 23, alla 24 guadagna la posizione Missouri, mentre alla 25 entra nel ranking grazie appunto alla fantastica settimana che ha appena concluso UCLA. Apriamo la preview delle sfide della Week 10 con una rubrica che purtroppo volevamo fare insieme io e Nick, però vista la sua assenza proverò a farla io. Diciamo che vi faccio il breve preambolo. Nick è uno che nella nostra compagnia di amici, all'interno della nostra squadra, è il nostro pitmaster, uno degli addetti alla griglia, e con questa sua passione ogni tanto ci delizia con qualche ricetta particolare, qualche grigliata veramente molto 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 interessante. E finché parlavamo un po' di quello che si poteva fare all'interno del programma per rendere un po' più interessante, un po' più grintosa questa trasmissione, e sabato scorso finalmente ero un po' tranquillo a casa, avevo messo a letto il bimbo, mi stavo gustando un ottimo hamburger guardandomi una partita di football NCAA, quando mi è venuto in mente che una delle cose che potremmo fare è il Game on the Grill. E praticamente vorremmo associare ogni settimana una ricettina e un consiglio, o più che una ricetta, diciamo un qualcosa da proporvi per gustarvi e fare una grigliata magari in compagnia guardando una partita di volley, più partite di volley, visto che le partite di football durano tantissimo e quindi c'è tempo di grigliare per una birra, stare in compagnia. Le partite di volley sono leggermente più veloci, poi dipende un po' dal risultato, però perché no, una grigliatina in compagnia, e quindi guardando una partita, qualche birra. E allora vi leggo quello che voleva proporvi lui. Allora mettiamo sulla griglia questa settimana, mettiamo Nebraska contro Penn State, la partita game on the grill della settimana, e vi farò anche uno stacchetto qualcosa, ma questa settimana ho ribaltato completamente la musica del podcast per Halloween, e quindi non potevo anche trovare lo stacchetto per questa rubrica. Allora, quello che vi consigliamo è un cube roll di manzo grass feed affumicato con legno di rovere, accompagnato da un buon pane ciabatta croccante e sale Maldon. Quindi questo è il consiglio di Nick per guardarvi e gustarvi Nebraska Penn State, che è una sfida molto interessante, un'autentica battaglia che vede le Huskers cercare il pronto riscatto dopo la sconfitta di Purdue, mentre le Nittany Lions vogliono continuare a tallonare Wisconsin in testa alla conference, e per farlo dovranno dimostrare di poter battere un avversario da top 10, cosa che in questa stagione non è ancora successo. Come detto, Lexi Sun e Lauren Stevens sono andate comunque bene contro Purdue nonostante la sconfitta, mentre dall'altra parte della rete troveranno Johnny Parker e Torrey Gorrell, che stanno vivendo un ottimo momento di forma e le ultime prestazioni lo dimostrano chiaramente. Io credo che quella di Nebraska sia stata un po' uno scivolone, una svista contro Purdue. È difficile andare a giocare contro i Boilermakers in casa, è una squadra che comunque mette in campo una buona intensità di gioco e molto attenta, però Nebraska ha veramente delle potenzialità che è difficile trovare nelle altre contendenti della Big Ten, quindi io vedo leggermente favorita, poi dirò anche all'interno dei pronostici Nebraska. Vedremo un po' come questa sfida andrà a finire. Secondo me tanto si giocherà sulla ricezione e su come si riuscirà a mettere in moto i centrali e sulla correlazione muro-difesa di Nebraska, perché Penn State a mio avviso ha appunto Johnny Parker, che è molto forte in attacco, però anche lì, fermata lei, le Nittany Lions avranno qualche problemino in più a mettere palla a terra e a avere il pallino della partita dalla loro parte. Altra sfida interessante, Minnesota-Purdue, potrebbe essere una partita dalle mille facce, visto appunto che Purdue è scesa in campo contro Nebraska facendo fuoco e fiamme, quindi ci aspettiamo di tutto. Dall'altra parte comunque Minnesota è forte delle sue stelle, Samdi, Pittman, mentre per Purdue Kelly Newton ha fatto molto molto bene contro Nebraska, come anche Grace Cleveland e Blake Moeller, come abbiamo detto. E se Purdue ripete la prestazione a muro vista contro le Huskers, secondo me ne potremo vedere veramente, veramente delle belle. Una partita che consiglio di seguire perché è molto interessante. Aggiungo due partite a braccetto: University of Santa Barbara contro Hawaii e Cal Poly contro Hawaii. Due partite perché vanno a braccetto, perché sono praticamente il nodo gordiano, cioè ragazzi, nodo gordiano, ve lo voglio sottolineare che termini vi tiro fuori, sono il nodo gordiano di questa Big West. Allora, Santa Barbara e Cal Poly sono in testa alla Big West con 8 vittorie e una sconfitta. Segue Hawaii che ha 8 vittorie e 2 sconfitte. Hawaii però è l'unica squadra ranking nel ranking delle 25 di questa conference. E qui viene il bello, perché Hawaii ha battuto Santa Barbara, Cal Poly ha battuto Hawaii e poi Santa Barbara ha battuto Cal Poly. Cioè, solo con questo giro credo che vi stiano sanguinando le orecchie, però per dirvi che in queste due partite può succedere praticamente di tutto, ma la cosa bella è che quello che succede sarà anche decisivo per la Big West Conference. Aggiungo al volo altre due partite, quelle di UCLA contro Washington e contro Washington State, perché UCLA, nel caso in cui confermasse il trend positivo che ha intrapreso la settimana scorsa, queste due partite vincendole potrebbero proiettarla al pari o forse anche superare, bisogna vedere cosa faranno Cal e Stanford, e superare appunto e andare in testa alla Pac-12, cosa che fino a un paio di settimane fa era praticamente impensabile. Se ve lo chiedevate vi dicevo che eravate era folle anche solo pensarlo. Quindi io dico, queste due partite sono da tenere particolarmente d'occhio, perché le Bruins in questo momento potrebbero diventare la vera mina vagante di questa Pac-12. Restando appunto in tema UCLA, il titolo di Player of the Week di questa settimana non poteva appunto che andare a una giocatrice delle Bruins, e precisamente a McMay, la schiacciatrice al suo anno da junior di Iowa, cioè proveniente da Iowa. Ha giocato 7 set in questa settimana, con 4.71 attacchi vincenti per set, il 33% di efficienza in attacco, 2.71 difese per 7, 0.57 muri. Da segnalare appunto, come abbiamo già detto precedentemente, la vittoria per 3-0 contro Stanford e la vittoria per 3-1 contro California, rispettivamente numero 2 e numero 15 del ranking. E May ha fatto registrare il suo settimo double-double di stagione contro le Cardinals, con 12 attacchi vincenti e 10 difese. È il primo sweep di UCLA contro Stanford dal 2015, e ha guidato l'attacco delle Bruins con 21 attacchi vincenti anche nel secondo match della settimana, nell'upset vinto appunto contro Cal, attaccando con il 34% e mettendo a referto ben 4 muri. Io direi che abbiamo detto abbastanza su queste due partite, abbiamo parlato tantissimo di UCLA e della Pac-12, però vi assicuro che ne valeva veramente la pena. E passiamo adesso alla parte dei pronostici, cominciamo da quelli di questa sera, mercoledì 30 ottobre, dove Minnesota andrà a sfidare Ohio State. Io vedo favorita Minnesota, secondo me Ohio State non ha la forza per poter contrastare questa formazione. A seguire Missouri contro Florida, e la partita è interessante perché vincendo Missouri potrebbe rientrare nella corsa per la SEC Conference, però io do il mio favore a Florida perché l'ho vista sicuramente meglio in questa settimana. Oklahoma contro Baylor, direi che Baylor ha pagato dazio ampiamente la settimana scorsa, si è già ripresa contro Indiana e quindi la mia preferenza va verso Baylor. Purdue contro Indiana invece la vedo decisamente a favore di Purdue, sperando che non ricadano nel baratro in cui erano finite e ritrovino una continuità di risultati, ne hanno veramente, veramente bisogno. Halloween, giovedì 31 ottobre, San Diego contro Pacific, sicuramente vedo San Diego che riprende un po' le redini del suo campionato e la marcia all'interno della conference. Venerdì 1 novembre, Boston College contro Louisville, non vedo particolare impegno per Louisville nel vincere contro Boston, quindi dico Louisville. California contro Oregon, questa è interessante vedere un po' come reagisce Cal in questa prima sfida. Beh, direi che mi gioco l'upset e dico Oregon. Hawaii contro Santa Barbara, come detto interessante per la Big West Conference, però dico Hawaii, secondo me sì, la spuntano le Rainbow Warrior. Illinois contro Michigan, qui una partita secondo me da monetina 50-50, io continuo, ho il pallino di Illinois, però resto fedele, dai, dico Illinois, sì. Iowa contro Penn State, io credo che Penn State vincerà abbastanza agevolmente, anche perché non deve prepararsi alla super sfida. Kentucky contro Texas A&M, favorita sicuramente Kentucky. Utah contro Arizona State, anche qua pochi dubbi, vedo Utah vincente. Washington contro Southern California, qui bella sfida anche qua, una partita interessante. Penso che Southern California abbia intrapreso un trend e quindi mi gioco la vittoria delle Trojans. Washington State contro UCLA, resto fedele a quanto detto in fase di preview e spero che UCLA continui a scompigliare le carte all'interno della Pac-12, quindi UCLA. Sabato 2 novembre, Illinois contro Michigan State, io dico Illinois, e Nebraska contro Penn State, la super sfida di cui abbiamo parlato prima nella Game on the Grill. E alla fin fine io, come ho detto in fase di review della partita, dico Nebraska perché secondo me ha più materiale umano e più attenzione, anche più da perdere, e quindi secondo me giocherà una bella partita Nebraska. Sabato, domenica 3 novembre, Baylor contro Iowa State, io vedo Baylor vincente senza troppi patemi d'animo, mentre la sfida Hawaii contro Cal Poly, io voglio sperare che vinca Cal Poly per mantenere la Big West il più indecifrabile possibile, dai, Cal Poly. Indiana contro Wisconsin, dico Wisconsin, mentre Purdue contro Minnesota, altra bellissima e interessantissima sfida, io dico ancora Purdue, perché dai, Purdue. Stanford contro Oregon, in questo caso mi gioco Stanford, mentre Texas A&M contro Missouri, non ho molti dubbi, dico Missouri, attenzione, non ho molti dubbi perché in questo podcast, il podcast di pronostici è già stato usato, non so se mi porterà bene o male, Missouri. Utah contro Arizona, Utah. Washington contro UCLA, rimango fedele a UCLA. Washington State contro Southern California, anche qua dico vincenti, perciò UCLA e Southern California faranno disastri all'interno della Pac-12. Allora, prima di chiudere e salutarvi, vi do una notizia perché il board della NCAA ha approvato all'unanimità l'apertura sulla questione degli studenti atleti di poter beneficiare economicamente della vendita e dell'utilizzo della propria immagine, del proprio nome e della propria likeness, che possiamo tradurre come... come si può tradurre likeness? Come visibilità social, ecco, sì, dai, visibilità social. In pratica, cosa ha fatto dopo la sentenza di cui avevamo parlato qualche puntata fa del Stato della California che apriva alla possibilità degli studenti, appunto, di essere pagati, di essere retribuiti. Per la vendita della loro immagine, perciò ricordo non essere pagati dall'università perché questa sarebbe follia, ma essere retribuiti da aziende o da chiunque voglia poter usufruire della loro immagine. E l'NCAA ha approvato, probabilmente per cercare di arginare il problema, perché insomma, notizie se ne è discusso molto bene a. Scusate il disturbo, il podcast sul football americano che va in onda in diretta il martedì sera. Se recuperate la puntata di questa settimana, cioè, comunque i grandi saggi del football ne parlano in maniera abbastanza esaustiva e anche molto interessante. Domani, venerdì, quando ascolterete la puntata, perciò venerdì andrà in onda una puntata di Scusate il College Football, dove credo che Andrea e gli altri ragazzi dell'NCAA ne parleranno perché è stata veramente una questione molto interessante, quindi rimando anche lì. Io cerco di essere abbastanza sbrigativo, anche perché la questione è ancora abbastanza fumosa, perché sembra appunto che l'NCAA abbia approvato la possibilità di poter far guadagnare i suoi studenti atleti tramite di beneficiare economicamente dalla vendita appunto della loro immagine, del proprio nome e dei propri social, però che abbia comunque voglia mettere delle restrizioni, dei paletti e la bufera che si è scatenata, soprattutto per quello che riguarda ovviamente il mondo football, è abbastanza grande, nel senso che alcuni allenatori hanno detto, Dabo Swinney ha dichiarato che si è persa un po' la purezza del gioco, pur avendo lui un contratto a 6 zari, e addirittura ascoltavo oggi, appunto, scusate il disturbo, si parlava di un senatore della North Carolina che diceva che se gli studenti atleti percepiranno degli introiti economici da questa cosa qua, allora lui vorrà tassare le borse di studio che loro percepiscono. Diciamo che la sentenza dello Stato della California ha creato una breccia all'interno di un muro che doveva per forza crollare, che doveva venire giù, perché la situazione era diventata al limite dell'imbarazzante e del ridicolo. Una lega, diciamo, un ente come quello dell'NCAA che tramite gli sport come il football, il basket maschile, ma anche comunque il basket femminile, il softball, il baseball, il basket femminile, appunto la pallavolo femminile, guadagna e fa girare milioni e milioni di dollari. Alla fine, gli unici che non traevano nessun profitto da questo erano proprio i giocatori, perché erano completamente esclusi. Addirittura parlava il buon Emanuele Sortino all'interno di Scusate il College Football, scusate il disturbo, che se un giocatore di football veniva beccato a vendere delle scarpe autografate a un altro studente, prendeva una sospensione di 4 giornate, che all'interno del campionato di football collegiale è come dire praticamente un terzo, se non un quarto della stagione. E la situazione sì, era praticamente arrivata al punto di non ritorno, e quindi quella sentenza ha cambiato tutto. Questa apertura dell'NCAA all'unanimità, ripeto, metterà in campo altre cose interessanti che voglio mettere sul piatto. Il fatto che dopo quella sentenza lì, tantissimi studenti si erano disimpegnati dalle università a cui erano per cercare una collocazione all'interno delle università californiane, potendo poi appunto rischiare di sfruttare questa possibilità qua, e quindi c'è stato un fuggi-fuggi generale da tutte quante le altre università per cercare posto in California, e questo ovviamente l'NCAA non poteva permetterlo, ha dovuto prendere la cosa di petto e affrontarla in questo modo. Vedremo come questa cosa andrà avanti, andrà a finire, e ci tenevo a parlarne un po'. Secondo me, appunto, domani i ragazzi di College Football affronteranno ancora meglio. Se siete interessati, vi rimando alla puntata di domani. E detto questo, passiamo alla parte dei saluti, dove vi ricordo sempre la mail a cui potete scrivermi: jumpandspike@gmail.com, l'account Twitter, dove potete seguire per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede sul mondo del volley NCAA. L'account Twitter, appunto, è jumpandspike, e dove troverete anche il link per la lista degli streaming e i pronostici che pubblico ogni settimana. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per il vostro ascolto, e spero che questa puntata un po' particolare di Halloween con questa musichetta di sottofondo vi sia piaciuta. E ricordo a Nick che lo aspettiamo in trasmissione la settimana prossima. E prima di augurarvi buon volley e buona settimana, vi invito ad ascoltare la sigla finale per un paio di chicche che vi voglio lasciare. Ciao a tutti, ciao!
Andrea Lucchetta, ricezione, Iago, palla per testa in da seconda linea, Lucchetta riprende, del bagger, dopo il palleggiatore può solo appoggiare, Iago, proviamo col muro, resta in campo cubano, il pallone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Berardi, Berardi, campioni del mondo, sul tetto del mondo! È il grande momento! Sul tetto del mondo! 16-14! 16-14! Grande Italia! Grande Italia! È il momento della gioia! Campioni del mondo!
Dear Great Pumpkin, I'm looking forward to your arrival on Halloween night. I hope you will bring me lots of presents.
Who are you writing to, Linus?
This is the time of year to write to the Great Pumpkin. On Halloween night, the Great Pumpkin rises out of his pumpkin patch and flies through the air with his bag of toys for all the children.
You must be crazy. When are you going to stop believing in something that isn't true?
When you stop believing in that fellow with the red suit and the white beard who goes ho, ho, ho.
We are obviously separated by denominational differences.
You must get discouraged because more people believe in Santa Claus than in you. Well, let's face it, Santa Claus has had more publicity. But being number two, perhaps you try harder.
Knock, knock, trick or treat, happy Halloween, happy Halloween. Knock, knock, trick or treat, happy Halloween, happy Halloween. Arr.